Radio Nuova Trieste presenta
Mirko risponde.
Politica e Chiesa al tempo d'oggi.
Un programma del portavoce del Popolo della Famiglia Mirko De Carli.
Cari amici, buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata del Mirko risponde, qui dalle onde di Radio Nuova Trieste e il vostro Massimiliano Esposito che parla. Un ringraziamento speciale a tutti i nostri radioascoltatori che ormai ci seguono in modo assiduo, costante e soprattutto affezionato. Un ringraziamento al nostro direttore Don Lorenzo Maria, al nostro vescovo Monsignor Trevisi e soprattutto ai preziosi tecnici che ci supportano in questa splendida avventura. Benvenuto Mirko.
Buon pomeriggio a tutti gli amici di Radio Nuova Trieste, un buon ascolto del Mirko risponde di oggi e un buon fine settimana a tutti voi.
Primo sì alla manovra, ora palla alla Camera. Il Senato ha approvato la manovra con 109 sì, 72 no e 2 astenuti. I due sono i senatori a vita Elena Cattaneo e Mario Monti.
Il percorso della manovra finanziaria è un percorso che sta avvenendo dentro a quelli che sono gli equilibri parlamentari che hanno caratterizzato il percorso di questo governo. Credo che non ci saranno grosse difficoltà nel raggiungimento dell'obiettivo del voto finale sul provvedimento entro il termine previsto del 31 di dicembre, non andando nel periodo provvisorio e quindi avendo difficoltà poi nella gestione finanziaria del paese. È una manovra finanziaria molto debole, molto fragile, poco consistente e poco importante nella vita reale delle famiglie e delle imprese italiane, che come abbiamo più volte ripetuto dai microfoni del Mirko risponde, le manovre finanziarie dopo la pandemia si fanno principalmente con il Recovery Fund e con il PNRR. Quindi possiamo che dire una cosa molto semplice: non siamo soddisfatti, non vediamo interventi nella carne viva del paese e vediamo un replicarsi dell'orientamento finanziario dei governi Draghi e Conte, che di certo non abbiamo sentito vicino alle nostre istanze.
Gentiloni dichiara: patto di stabilità e MES, il Parlamento è sovrano, però i trattati si rispettano.
La vicenda che ha riguardato i voti sugli accordi per il rinnovo del patto di stabilità a livello europeo e il voto parlamentare contro il MES conferma la distanza tra la politica dei fatti e la politica della propaganda. Da un lato abbiamo in Europa un governo che accetta, votando sì, il pacchetto di riforme del patto di stabilità, che di fatto all'interno delle sue nuove analisi operative e concretizzazioni prevede degli elementi sfavorevoli per il nostro paese. Al di là di un periodo di 3 anni di reintroduzione delle regole più stringenti, che ripartiranno appunto tra 3 anni, dove ci sono alcuni elementi che sono stati accolti delle proposte italiane, abbiamo dopo il triennio un pacchetto di patto di stabilità che è peggiorativo rispetto a quello molto duro e molto negativo che c'era prima della pandemia, e credo che quindi non sia una grandissima vittoria, ma sia nel classico modo con cui cercare di usare questo tipo di appuntamenti molto importanti e strategici a fini elettorali, anziché costruire le condizioni perché veramente strutturalmente l'Europa non ricommetta gli errori del passato. Per quanto riguarda il voto contrario al MES al Parlamento italiano, mi sembra una polemica ridicola e sterile per certi versi, nel senso che abbiamo chi lo ha portato avanti come governo, come Conte, che poi gli vota contro, dall'altro una Meloni che ne fa una questione di vita o di morte, probabilmente per necessità di equilibri interni alla maggioranza di governo. Inevitabilmente poi il MES sarà attuato e sarà una realtà di fatto, era forse più intelligente cercare di condizionarne la sua realizzazione, perché facendo parte dell'Europa l'Italia, anche se vota contrariamente al Parlamento italiano, nel momento in cui decide di definire a livello europeo la propria organizzazione fiscale e bancaria, è inevitabile che anche il MES ci rientri dentro, e non avendo avuto voce in capitolo per una sua riforma strutturale, è chiaro che poi l'impatto decisionale italiano si riduce a un voto contrario a livello nazionale, che è uno slogan, ma nella sostanza non porta a casa nulla.
Alleanza ad ostacoli per PD e 5 Stelle, divisi su Europa e guerre. Schlein respinge le polemiche dopo il no dei 5 Stelle al fondo salva stati. L'ex premier invece alza lo scontro e alle europee punta a superare il 15%.
Di fatto il Movimento 5 Stelle usa questi argomenti per cercare di ricompattare un elettorato grillino che sui temi come il MES o sui temi come l'Unione Europea ha sempre avuto una visione critica e polemica. Quindi di fatto Conte mostra le due facce con cui ha guidato il paese, con cui guida ora il Movimento 5 Stelle: la faccia governativa che dà il via libera al MES quando lo deve fare per necessità di maggioranza quando è al governo, e dall'altro all'opposizione, ora come capo di partito, che esprime un parere contrario. È chiaro che il tentativo è quello di usare questi temi in campagna elettorale per cercare di aumentare i consensi e di competere realmente al secondo posto di Partito Nazionale Italiano col Partito Democratico. La Schlein ha mantenuto la linea programmatica del PD votando a favore del MES, ma di fatto la voce della Schlein è una voce molto debole, una voce flebile, ed è una voce che fa fatica ad arrivare all'elettorato di un popolo di sinistra molto disorientato, molto diviso, ma soprattutto molto preoccupato, probabilmente perché vede che le condizioni per competere con la destra sono sempre meno e sono sempre più fragili.
Studenti di sinistra protestano contro il patriarcato, 20.000 euro di danni alla scuola, questo il risultato.
Già una protesta contro il patriarcato dimostra che questa protesta non ha ragion d'essere, in quanto in Italia di certo il problema patriarcato non esiste, dato che il patriarcato ormai è stato superato ampiamente da decenni. Credo che purtroppo ogni occasione buona, lo dico da figlio della scuola italiana, per fare proteste, per fare occupazioni, per fare autogestioni, per non andare a scuola a imparare, ma per fare della scuola un bivacco per perditempo. E di conseguenza i danni poi sono l'aspetto più negativo che emerge da tutto questo. Mi auguro che il ministro e mi auguro che i dirigenti scolastici abbiano il coraggio di dare un ultimatum a questo tipo di iniziative e di far sì che la scuola non degeneri attraverso appunto manifestazioni che non sono frutto della riflessione, del libero pensiero o della voglia di crescita e maturazione nel confronto civile dei ragazzi, ma che sono solo l'occasione per perdere tempo, per non andare a scuola e a imparare a fare lezione, per non fare i compiti, non fare gli esami che sono in attesa durante l'anno e che spesso provocano anche danni che costano poi alle tasse dei contribuenti.
La compagnia proprietaria di Pornhub dovrà pagare 1,8 milioni di dollari per aver guadagnato dallo sfruttamento sessuale. Questa è una storica sentenza.
È una sentenza importantissima, una sentenza che dà ragione ai tanti anni di buona battaglia che anche qui dai microfoni del Mercorisponde abbiamo portato avanti, con cui abbiamo chiesto con forza la chiusura di questi mercati online della prostituzione digitale, che vanno a colpire soprattutto le menti più fragili dei più giovani e dei più soli. In questo senso quindi è una sentenza che deve essere considerata come epocale, è una vittoria di coloro che si sono battuti a tutela della dignità dei più fragili e dei più piccoli rispetto all'abuso del materiale informatico sessuale e pornografico, e mi auguro che questo sia un primo tassello per mettere la parola fine a questo mercato, che è il più grande mercato digitale a livello mondiale, che è quello della pornografia.
Razzismo al contrario nel Wisconsin. La 36enne Rochelle Hoffman ha fatto caso all'Università del Wisconsin. Non volevano che una bianca supervisionasse gli spazi destinati agli studenti neri.
Purtroppo nel momento in cui noi creiamo le condizioni perché per motivi di appartenenza ci possono essere scontri civili, è chiaro che succedono anche fenomeni come questi che correttamente tu hai definito di razzismo al contrario. Purtroppo oggi non abbiamo più una società, una civiltà che tende a vedere nel diverso l'opportunità di una crescita anche personale di comunità. Si vede nel diverso un problema, si vede nel diverso una paura, si vede nel diverso una preoccupazione. Mi auguro appunto che questo periodo venga superato anche attraverso il superamento di certi impianti ideologici molto sponsorizzati dai mass media tradizionali, che appunto vedono nel passato, vedono nella storia, vedono nella memoria, vedono nelle radici, nelle tradizioni, un elemento da andare a distruggere definitivamente, creando appunto una diseducazione diffusa che porta a questi episodi di razzismo al contrario, perché poi l'accoglienza, perché poi il confronto, il dialogo tra diversi sono frutto delle nostre radici, delle nostre tradizioni. E perdendo le nostre radici e le nostre tradizioni perdiamo anche il senso autentico di questi valori.
In ufficio, con il nome preferito da gennaio, i dipendenti del Comune di Milano che non si riconoscono nel proprio genere potranno decidere di essere identificati con un nome diverso.
Un'ennesima boiata, passatemi il termine, profondamente da dialogo da bar, ma che rende il senso di questo intervento dell'amministrazione comunale di Milano. Prima di tutto perché a livello legale non ha senso di esistere, ovvero che il diritto italiano attraverso l'anagrafe e il suo registro prevede che le persone si debbano presentare, si debbano riconoscere attraverso il documento d'identità e attraverso la sua propria anagrafica registrata, l'anagrafe italiana. Dall'altra parte poi quale senso ha che uno possa mettere il proprio nome di piacimento? Siamo in un ufficio, non siamo a casa propria, dove nelle proprie stanze interne all'abitazione privata uno può fare quello che vuole. Ci deve essere la riconoscibilità del dirigente. Se io faccio causa a un dirigente perché ha fatto un danno a me, alla mia famiglia, alla mia impresa per una pratica che ha seguito, come lo chiamo in causa? Col suo soprannome? Lo devo chiamare in causa con l'anagrafica dei suoi dati registrati all'anagrafe. Insomma, siamo all'assurdo, siamo al ridicolo di un paese che è diventato una pernacchia vivente con questo tipo di iniziative.
Alessandro Cecchi Paone, Simone Antolini uniti civilmente a Napoli, i testimoni Emma Bonino e l'ex moglie di Cecchi Paone, ha ufficiato il sindaco di Napoli.
Beh, insomma, passare da Eli Schlein a Emma Bonino direi che ne passa di acqua sotto al ponte. Mi pare che il tentativo di fare di questo evento un momento mediatico per Cecchi Paone sia stato messo da parte da una Eli Schlein che forse non ha voluto accettare l'ipotesi di strumentalizzazione che c'era dietro a questo tentativo. Insomma, auguri di felicità, nel senso che non siamo qui certamente ad augurare nulla di male ad Alessandro e a Simone. L'augurio però è che questi tipi di spettacoli, perché io li ritengo tali, non trovino quella rilevanza mediatica che spesso hanno trovato in passato, perché ripeto, non sono altro che un teatrino abbastanza avvilente che vuole imporre un'agenda politica al paese che faccia dei sentimenti lo strumento con cui costruire nuovi diritti. Ecco, mi auguro che questo non succeda, mi auguro che ci smetta di volerlo tentare di fare attraverso dei mass media proni a queste operazioni.
Anche a Pompei si faceva il presepe, scoperte 13 statuine in cui il rudimento di un'antica rappresentazione che ricorda il nostro presepe, emerso in uno scavo a Pompei, dal valore e la bellezza inestimabile.
È l'esempio plastico di una civiltà che da 2023 anni a questa parte è stata segnata da un fatto che si chiama cristianesimo, e il fatto che la nostra comunità e il fatto che l'Europa stessa vogliono non riconoscere tutto questo e tentino sistematicamente di volerlo cancellare con sostituzioni, con operazioni sciocche, stupide, di diniego, di esposizione di simboli religiosi, ne è la conferma del fatto che la nostra civiltà, a differenza di quella di Pompei che hai appena citato tu, è una civiltà decadente, è una civiltà che tende a negare se stesse e quindi ad autodistruggersi. Ci auguriamo che questa scoperta possa essere foriera di un rinnovato entusiasmo a rivivere le nostre tradizioni, che sono le nostre radici.
E ci facciamo gli auguri, caro Mirko, tanti tanti auguri di buon santo Natale a te, alla nostra redazione, al nostro direttore e a tutti i nostri affezionati radioascoltatori.
Innanzitutto un ringraziamento ai radioascoltatori che con tanta fedeltà ci hanno seguito in questi anni ormai nelle nostre case radiofoniche, dove ogni sabato mattina, ogni sabato trasmettiamo il Mirko Risponde. È un piacere essere sempre con voi, è un piacere condividere un modo diverso di guardare i fatti della settimana, cercando di illuminarli con la ragione della fede e con una fede vissuta nella concretezza del quotidiano. Grazie a te Massimiliano per l'amicizia sincera con cui hai condiviso questo percorso con me, e un grazie infinite alle migliaia di persone che ogni settimana fedelmente da anni fanno del Mirko Risponde lo strumento con cui formarsi e informarsi. Auguri di un santo Natale a tutti voi e alle vostre famiglie.
E siamo arrivati alla fine di un'altra splendida puntata. Grazie a te Mirko De Carli, grazie alla nostra splendida redazione che ci permette di andare in onda tutti i sabati qui su Radio Nuova Trieste, e soprattutto grazie ai nostri radioascoltatori che ci seguono sempre con tanto affetto. Dal vostro Massimiliano Esposito è tutto, buon sabato e soprattutto una buona e santa domenica.
Abbiamo trasmesso
Mirko Risponde.
Politica e Chiesa al tempo d'oggi.
Un programma del portavoce del Popolo della Famiglia, Mirko De Carli.